Ben ritrovati amici, sono Jacopo Cogli di Proite e Famiglia e oggi è con me, come nelle ultime puntate, Maria Rachele Ruiu, sempre di Proite e Famiglia. Ciao Maria Rachele,
Eccoci, buon
ben trovata.
ascolto, ben trovati.
Allora, oggi mi vedete in una location diversa dalle solite dell'ufficio di Provita o dalla mia casa, perché sono in una struttura inaugurata qualche giorno fa da Provita e Famiglia, la casa di Chiara. È una struttura che abbiamo realizzato, un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con la Fondazione Il Cuore in una Goccia del professor Giuseppe Noia, responsabile dell'hospice per il Natale del Policlinico Gemelli di Roma. È una casa di accoglienza, una casa che accoglierà mamme con gravidanze patologiche, ma non solo le mamme, ma anche le famiglie al seguito delle mamme che devono venire a Roma per curare i loro bambini o curarsi loro stessi a causa di queste patologie del bimbo che portano nel loro grembo. È una casa che ha la possibilità di ospitare fino a 3 famiglie nel centro di Roma, quindi molto vicino a tutte le principali strutture ospedaliere, ed è un progetto che abbiamo intitolato, come avete sentito, La Casa di Chiara. Chi è Chiara? Chiara è Chiara Corbello Petrillo. Penso che molti di voi la conosceranno. È una mamma che è sposata con Enrico, che ha deciso durante la sua terza gravidanza, dopo aver avuto 2 gravidanze patologiche, aver accompagnato questi primi 2 bambini, questi primi 2 figli in cielo, durante la terza gravidanza ha scoperto di avere un tumore, ha fatto di tutto per salvare la vita del proprio figlio e dopo aver dato alla luce questo bambino Francesco, il tumore ha avuto il sopravvento su di lei ed è nata al cielo all'incirca 10 anni fa. E da questa testimonianza, da questa esperienza di questa mamma, di questa donna, di questa ragazza, abbiamo voluto intitolare questa casa a lei, perché chi più di lei ha accolto la vita, ha dato la vita per i propri figli. E quindi abbiamo inaugurato questa casa la settimana scorsa, alla presenza delle istituzioni regionali, istituzioni nazionali, e soprattutto alla presenza di quello di cui più avevamo a cuore, dei genitori di Chiara e del marito Enrico, che sono stati ben contenti e ovviamente lusingati del fatto che avevamo scelto il nome di Chiara per questo progetto che per noi è fondamentale. È un progetto di accoglienza, di accompagnamento e di assistenza. Nel nostro piccolo, con Provvide e Famiglia, volevamo fare qualcosa per metterci al fianco di queste mamme che, nonostante tutto, hanno deciso e decidono di portare avanti delle gravidanze e si fanno accompagnare in questo percorso dalla professionalità e dall'esperienza della Fondazione del Cuore in una Goccia e soprattutto del professor Noia, che è un esperto nelle cure perinatali. E quindi, diciamo, sicuramente non pensiamo di cambiare il mondo con questo progetto, però siamo fermamente convinti che in realtà sono le piccole cose, i piccoli gesti di amore e di bene che possono cambiare la storia. E vogliamo anche appunto dare un segnale, perché in questo mondo in cui si mette spesso in contrapposizione la vita del bambino con la vita della mamma, la scelta della donna con la scelta del bambino, questo progetto invece vuole dimostrare che non esiste questa contrapposizione, ma esiste una terza, cioè una seconda via, che è quella dell'accompagnamento, che si può accompagnare e custodire la vita del bambino custodendo la vita della mamma. Quindi oggi sono qui alla casa di Chiara e porteremo avanti questa trasmissione da questa magnifica, meravigliosa casa che abbiamo voluto inaugurare. Allora, oggi appunto sono partito con la casa di Chiara perché gli argomenti che vorremmo trattare oggi sono due. Sono argomenti di scottante attualità, vero Maria Rachele? Quello dell'aborto, della vita e quelli della natalità. Quindi Quindi darei un attimo la parola a te, Maria Rachele, per fare un attimo il quadro della situazione, perché vogliamo parlare di questi due temi e cosa è successo nelle ultime, appunto, settimane e perché forse molti di voi avranno visto che in televisione, sui giornali, si è parlato tanto di aborto consultori, pro vita, un dibattito accesissimo, infuocato, e poi perché si è parlato anche nell'ultima settimana di natalità.
Allora, intanto mi collego a questa notizia che hai detto della casa di Chiara, è stato bellissimo l'inaugurazione e mi permetterei, no? Ci sono state tantissime parole, è venuto il vice ministro Bellucci, ci è arrivata un saluto di Tajani, c'era Maselli, Baldassarre, insomma tantissime istituzioni, ma la cosa più bella che abbiamo proprio vissuto e condiviso in questo momento è stata questa certezza che l'amore genera amore, cioè l'amore non è mai inutile. L'amore non è mai senza un orizzonte. E questo è molto bello perché io temo, io penso e sono convinta, anzi, che una delle conseguenze dell'aborto, cioè di questo fantomatico di cui si parla, diritto all'aborto, è la cifra stilistica della maternità. Cioè anche noi donne che non abbiamo abortito viviamo una di queste conseguenze, cioè la solitudine. Oggi in Italia, come mi verrebbe da dire, insomma, nel mondo occidentale, quando tu diventi madre, significa che poi proprio te la sei cercata, tra virgolette, nel senso, se tu ti trovi davanti a una gravidanza inaspettata, ti viene dato un messaggio dalla società, beh, avresti potuto essere attenta, avresti potuto usare gli anticoncezionali. Ricordatevi questa cosa perché poi la collegheremo a una frase, a un discorso che ha fatto il Papa poco. Proprio pochissimi giorni fa rispetto alla natalità e agli anticoncezionali. E se gli anticoncezionali non sono stati bastanti, avresti potuto usare quello che è il servizio ormai clienti degli anticoncezionali, cioè l'aborto. Questo cosa significa? Che se ti trovi davanti a una gravidanza indesiderata, inaspettata, in difficoltà e la porti avanti, sei quasi chiamata a portarla avanti da sola, cioè un po' come dire, hai voluto la bicicletta e mo' pedali. Per questo è importantissimo e necessario un messaggio come quello che dà la casa di Chiara che dice: no, non è vero che sei da sola, ci vogliamo stare insieme a te, vogliamo stare accanto, vogliamo fare un pezzo di strada con te e vogliamo che questo pezzo di strada tuo e di tuo figlio insieme a noi sia il più bello possibile. Una delle caratteristiche, secondo me, mi permetto di dirlo io, perché non ho pensato io a come arredarla e quindi mi posso permettere di dire una delle caratteristiche della casa di Chiara che è bella, che si entra dentro e ti senti accolto, amato, perché la bellezza è anche, no? Il vero, il giusto e il bello ti aiutano a sentirti amato. Come c'entra questa casa di Chiara in questo bell'allarme che c'è stato in questo momento? Cosa è successo? Durante il PNRR quarto è stato presentato un emendamento che banalmente, mi permetto di dire banalmente, diceva, ripeteva quello che c'è scritto addirittura nella 194, che lo ridico per sgombrare il campo da fraintendimenti. Noi reputiamo la 194 una legge iniqua. Perché è iniqua una legge che permette dalla sua approvazione ha permesso più di 6 milioni di eliminazioni di bambini che non ci sono, che sono stati eliminati, che non possono portare il loro contributo unico e ripetibile, non hanno potuto nel mondo. Quindi è una legge iniqua, ma addirittura questa legge, che ripeto è una legge ingiusta, prevede di dare alle mamme che pensano di dover ricorrere all'aborto tutte le possibilità concrete per superare le difficoltà che gli pone davanti una gravidanza inaspettata. Per esempio, se una mamma dovesse abortire perché in difficoltà sociali, perché è stata abbandonata dal compagno, economiche, perché altrimenti perde il lavoro o non perde il lavoro, oppure semplicemente perché rischierebbe di perdere l'anno di università, lo Stato dovrebbe fare di tutto per aiutarla a superare queste difficoltà. Questo, ahimè, è una delle detti di questo, in teoria dovrebbe essere una delle prime cose che vengono proposte alle donne quando diventa una gravidanza inaspettata, ma in realtà non è stato mai. ho sentito il rumore. Non è mai stato, non sono mai, non è mai stato soddisfatto questi primi articoli della 194. Cosa dice questo emendamento? Questo emendamento dice di permettere alle associazioni esperte nel sostegno alla maternità di aiutare i consultori nel lavoro che loro fanno. Perché? Cosa sono i consultori? Questi consultori che sono tra l'altro preesistenti alla 194 sono dei luoghi dove in teoria lo Stato, la Regione, lo Stato si occupa della salute delle donne in toto. Io per esempio ieri sono andata al consultorio a fare un controllo che viene fatto a tappeto alle donne per diagnosticare il tumore al collo dell'utero in tempo. E nei consultori si fanno per esempio come si chiamano? I corsi preparto, nei consultori ci sono degli sportelli psicologici, nei consultori ci sono anche lo psicologo e il ginecologo che incontrano le donne che si trovano davanti a una gravidanza inaspettata. Arrivano al consultorio, arrivano una donna, una ragazza e dice: io sono in difficoltà perché questa gravidanza è arrivata nel momento sbagliato e temo mi possa impedire questo e questo. In teoria, nel mondo dei giusti, questi ginecologi e questi psicologi dovrebbero accogliere le difficoltà di questa donna e dare a loro su un piatto d'argento, proporre tutte, le possibilità concrete per superare le difficoltà. In pratica, ad oggi l'unica cosa che viene fatta, viene datata la gravidanza per scegliere qual è il modo migliore per eliminare il bambino e viene certificato alla volta anche con un questionario, senza un colloquio, che effettivamente quello che vuole la donna è abortire. Mi ha molto colpito e qualche giorno fa ho visto un video di una comica che raccontava il suo aborto, che obiettivamente a me non faceva ridere per niente, ma chiariva che non ha avuto nessun colloquio con lo psicologo, ma ha avuto un questionario su cui c'era scritto se è sicura di voler abortire. Voi capite bene che di fronte a una difficoltà e un momento così fragile e così difficile per la donna, un foglio che c'è scritto, un foglio che ti chiarifica che tu non puoi essere aiutata. Vuoi essere sicura di abortire, la donna cosa può fare? Allora, questo emendamento che diceva, ragazzi, visto che questo PNRR si occupa delle case di comunità, c'è tutta una questione politica che non voglio, su quale non voglio entrare, ma vogliamo dare alle donne, cioè è ora di dare alle donne veramente la libertà di non abortire, cioè proporre a tutte queste donne la possibilità di vedere. Di essere accompagnate e di vedere risolti quelli che sono gli ostacoli che altrimenti la porterebbero, la stanno, la, la fanno, pens fanno pensare a lei di abortire. Chiarisco una cosa molto bella. È stato detto in questi giorni contro i volontari di queste associazioni la qualunque. La cosa, secondo me, che può chiarire chi sono i volontari è una percentuale, la maggior parte delle donne, tra l'altro sono donne, ma la maggior parte delle donne che si trovano a assistere e a essere volontarie nelle associazioni esperte al sostegno alla maternità sono donne che o hanno pensato di dover abortire e avendo incontrato qualcuno che gli ha dato l'altra possibilità hanno potuto tenere il proprio figlio e quindi sono grate di aver avuto questa possibilità, o sono donne, tante, che hanno pensato di dover abortire e che hanno abortito perché nessuno gli ha fatto presente, si è messo accanto e gli ha detto: no, guarda che insieme riusciamo a prenderci cura di te e di tuo figlio. E queste donne soffrono e hanno trovato così ingiusto questa solitudine che vogliono che nessuna donna possa essere più, si possa ritrovare da sola. Cos'è successo? Un balalama, Jacopo, cioè si è alzato di tutto, i telegiornali, la
È
stampa.
successo, diciamo, una cosa interessante, diciamo, da analizzare dal punto di vista sia sociologico che politico, perché si è creato un polverone enorme e si è aperto un dibattito politico, sostenuto soprattutto da una certa parte politica, che ha accusato il governo di voler cambiare la legge 194. E qui la cosa interessante perché in realtà che cosa si è rivelato? Che tutti i più grandi partiti e soprattutto parlamentari sostenitori, anche associazioni sostenitori e sostenitrici della legge 194, abbiamo scoperto che in realtà sono dei grandi ignoranti. Perché perché in realtà non conoscevano la legge 194. Perché questo emendamento, inserito, come diceva Maria Rachele, nel PNRR, nel decreto del PNRR, ricalcava precisamente una parte di un articolo della legge 194. Quindi era copia e incolla ribadito all'interno di questo decreto. Ma sono partite comunque le critiche, le accuse, gli attacchi a questo governo che voleva cambiare la legge 194, metteva in discussione il presunto diritto, che non esiste, però vorrei ricordare, non esiste nessun diritto ad abortire, e quindi apre di cielo. La legge 194, faccio un inciso, non prevede un diritto ad abortire, ma prevede semplicemente una depenalizzazione dell'aborto, perché l'aborto, signori miei, una grande verità, è la soppressione di un essere umano nel grembo della propria mamma. E anche nella 194, in realtà, in tutta la sua prima parte, abbiamo una serie di articoli che in realtà ribadiscono l'importanza di sostenere la maternità. E poi nella seconda parte c'è questa depenalizzazione di quello che è a tutti gli effetti un omicidio. Quindi la donna non viene punita e il medico non viene punito se commette un aborto. E quindi c'è stato questo grande scontro, grande dibattito sui diritti delle donne, diciamo sull'autodeterminazione delle donne, il diritto a poter scegliere, il diritto alla scelta, in realtà basato assolutamente su nulla, perché con questo decreto non cambierà nulla. Quello che succedeva prima continuerà ad accadere, a svolgersi nella massima tranquillità, ossia la possibilità delle associazioni del terzo settore di poter collaborare con i consultori. Ed è stato veramente surreale il dibattito, perché noi ci siamo chiesti, abbiamo chiesto, Maria Rachele si è trovata in 2 settimane a partecipare a più di 10 dibattiti televisivi, nei quali lei faceva una domanda molto semplice, ma ossia, cosa toglie, cosa vi toglie il fatto che una donna possa essere informata e possa ricevere un aiuto da associazioni pro-life che le danno la possibilità di portare avanti la gravidanza? Ossia, mantenendo il rispetto alla libertà della singola donna di poter scegliere se abortire o meno, se esistono delle associazioni che liberamente informano la donna che esistono delle alternative all'aborto e che magari si offrono di poter dare un sostegno economico, un sostegno sociale, un sostegno psicologico a queste donne per poter portare avanti la gravidanza, a chi fa male tutto ciò? Toglie qualcosa a qualcuno? È un problema se nasce un bambino in più? Cioè, è questo il dibattito nel quale siamo oggi dentro, cioè aiutare le donne a portare liberamente, donne che desiderano e che scelgono di portare avanti una gravidanza, è un problema per qualcuno? A quanto pare sì, perché questo è spiegabile solamente a causa di un furore ideologico e a causa del fatto che negli ultimi 40 anni il dibattito sull'aborto sia diventato, uno, un tabù, due, un qualcosa di completamente ideologizzato, nel quale non si può assolutamente parlare. E quindi anche tentare o solamente spiegare che esiste la possibilità di dare alle donne un'alternativa, o soprattutto, come dicono gli abortisti, una scelta consapevole, perché poi di questo si tratta, ossia di mettere davanti alla donna una serie di possibilità di abortire, di non abortire, di continuare la gravidanza, magari di dare un figlio in affido, tutte le varie possibilità di scelta. Ma non è questo un diritto della donna? Poter scegliere liberamente, ma avendo davanti a sé il ventaglio completo di tutte le scelte che può fare? Beh, secondo qualcuno, questo è un problema.
E sapendo quello che va a fare, perché uno degli inganni profondi dell'aborto è un inganno proprio nei confronti della donna, perché oggi nel 2024 ancora si parla di gruma di cellule. Allora, nell'epoca degli ecografi, no? Allora, perché continuare? Vi lasciamo con una domanda e poi lanciamo uno spazio ci
Pubblicitario.
rivediamo fra pochissimo. Perché continuare a negare quello che l'aborto è? Cioè, se veramente si vuole parlare di libera scelta, di autodeterminazione, perché non dire che l'aborto è l'uccisione del figlio? della mamma che porta nel grembo, perché non raccontare quelle che sono le conseguenze fisiche e psicologiche dell'aborto e perché non provare a convincere le donne? Cioè, che male fa se io riesco a convincere una donna ad accogliere il proprio figlio? A fra poco.
Pubblicità. Cari amici ben ritrovati, eccoci qui. Allora, per chi si fosse collegato adesso, oggi in questa puntata stavamo parlando del dibattito surreale delle ultime settimane sull'aborto a causa di un emendamento presentato dal governo nel decreto del PNRR sulla possibilità delle associazioni pro-life di collaborare, non di entrare, come è stato detto, nei consultori. Un dibattito, abbiamo detto con Maria Raghera, surreale, ci ha mostrato ancora una volta, come se non bastasse, di quanto il dibattito sull'aborto sia un tabù e sia completamente ideologizzato. Tra i vari dibattiti che ci sono stati in televisione ai quali abbiamo assistito, è stato veramente meraviglioso l'intervento della vice direttrice del TG1, Incoronata Boccia, che molto tranquillamente, e devo ammettere con molto coraggio e veramente una stima nei suoi confronti, soprattutto da giornalista, ha avuto il coraggio di dire in televisione, in un talk sulla Rai, che l'aborto è l'uccisione di un essere umano, inerme, nel grembo materno, e di ricordare le parole di Madre Teresa di Calcutta, che non può esserci pace finché ci sarà l'aborto. Quindi la guerra è un problema enorme nel mondo, ma finché non risolveremo il problema dell'aborto non avremo pace su questa terra. È un'argomentazione molto interessante, veramente interessante quella di Madre Teresa di Calcutta, soprattutto in questo periodo di guerra che stiamo vivendo, la guerra in Medio Oriente, molti bambini che sono morti. Però la radice, come analizza bene Madre Teresa di Calcutta, la radice del problema è questo: finché una madre potrà essere libera di uccidere il bambino che porta nel suo grembo, non avremo pace sulla terra. E questo argomento trattato da Madre Teresa di Calcutta, secondo me, è collegabile in maniera molto chiara e netta su un problema che stiamo vivendo oggi nel 2024 e che ci porteremo nei prossimi 40 anni in Italia, che si è dibattuto sulla stampa anche proprio negli ultimi giorni a causa di alcune contestazioni, che è il tema della natalità. Io sono convinto, e l'ho detto anche l'anno scorso durante la manifestazione per la vita che abbiamo organizzato e che ci sarà il prossimo mese, a giugno, al
Il
quale
22 giugno, segnate sul calendario, 22 giugno, tutti a Roma, a Piazza della Repubblica alle 14, ci diamo appuntamento e ci sarà questo corteo pazzesco, meraviglioso, gioioso che attraverserà Roma e arriverà fino ai Fori Imperiali per dire che non solo è necessario per il problema natalità, non solo è urgente, perché è un problema che ci sta attanagliando, non solo è giusto, perché è quello che diceva Jacopo, perché finché non verrà difeso il diritto alla vita di tutti, senza se e senza ma, non ci potrà essere una società giusta, ma è anche stupendo scegliere e accogliere la vita, una testimonianza festosa di famiglie che scendono in piazza per ricordare a tutti che accogliere la vita porta alla felicità. Scusami, Jacopo.
Esatto, no, no, assolutamente, fatto benissimo. Dicevo, non è possibile parlare di natalità se non raccontiamo la verità su quello che è l'aborto, se non raccontiamo che l'aborto è l'uccisione di un essere umano. Allora, se non partiamo da questa grande verità, è difficilissimo, è quasi impossibile parlare di natalità, perché è come dire, utilizzeremmo dei palliativi per curare una persona che ha bisogno invece di un antibiotico forte per poter uscire da questa malattia che stiamo vivendo. Siamo in pieno inverno demografico, i direttori il passato direttore dell'Istat con il quale abbiamo fatto diversi convegni e incontri, il professor Blangiardo negli ultimi anni ha lanciato questo allarme in maniera chiara. Questo governo ha istituito un ministero che è il Ministero della Famiglia e della Natalità, perché si è reso conto che c'è un problema chiaro in Italia, che non facciamo più figli e che tra 40 anni ci estingueremo come italiani, perché manca un vero e proprio ricambio generazionale. Gli italiani non fanno più figli. E qui apriamo una grande parentesi. Perché in Italia oggi e soprattutto anche in tutta Europa, perché non è un problema solamente italiano, perché non facciamo più figli? Perché le coppie non si sposano più? Perché le coppie hanno paura di far figli o preferiscono o scelgono di non fare figli a causa di una serie di fattori sociali, ma anche e soprattutto antropologici ed economici? Ecco, la settimana scorsa si è tenuto un convegno proprio sulla natalità organizzato dalla Fondazione della Natalità, che è stato aspramente contestato da delle esagitate transfemministe che hanno interrotto il convegno, hanno interrotto l'intervento del ministro per la famiglia e la natalità Eugenia Roccella, impedendogli di parlare, e questa è già la seconda occasione dopo il Salone del Libro di Torino, al quale è stato impedito al ministro Roccella di fare il proprio intervento, con degli slogan che in questo caso apparentemente per la stampa o anche per gli stessi organizzatori, e c'entravano poco con il tema della natalità. Lo slogan era "Il corpo è mio e decido io", ma che in realtà, come vi ho detto prima, c'entrano moltissimo con il tema della natalità, perché il tema di aborto e natalità sono strettamente collegati. Non possiamo parlare di natalità se ogni anno continuano ad esserci più di 60.000, 60, l'anno scorso ci sono stati 63.000 aborti. E diciamo, gli italiani che ogni anno mancano all'appello sono centinaia di migliaia.
E sono i
Quindi questi due
futuri
temi.
mamme e papà.
Come, scusami?
Saranno i futuri mamme e papà, cioè i bambini che sono stati abortiti 20 anni fa sono quelli che oggi mancano all'appello, i giovani sposi. Però io vorrei anche dare un messaggio di speranza, Jacopo, perché viene sempre raccontato. Noi sappiamo che c'è un mainstream, c'è un politicamente corretto e c'è un pensiero unico che viene presentato sempre come realtà. Però noi, lo scorso anno, proprio di questi tempi, perché era a maggio, abbiamo deciso di domandarci, ci siamo domandati e quindi abbiamo domandato agli italiani qual era lo sguardo, qual era l'idea, qual era il pensiero degli italiani su questo della natalità e su questo e sull'aborto. Quindi abbiamo chiesto a un'azienda che fa sondaggi di fare un sondaggio che è stato condotto nel mese di maggio 2023 con un questionario strutturato e con tutta la parte psicometrica, cioè con scientificamente standardizzato, per cui è stata intervistata la popolazione italiana con un campionamento rappresentativo di 1.000 cittadini disaggregati per sesso, età e area di resistenza, e dove il livello di affidabilità, quindi delle risposte di questo sondaggio, sono del 95%, con un margine di errore di più o meno il 3%. Cosa è uscito fuori da questo sondaggio dove noi ci siamo permessi proprio di mettere insieme questi dati, no? Queste due problematiche, cioè problematica dell'aborto e la problematica della natalità. Intanto è rimasto, cioè, al di fuori, no? Delle trasmissioni dove vengono rappresentati sempre pro-life un pochino molto in minoranza, no? C'è sempre cinque che pensano che l'aborto è stupendo, è meraviglioso, e uno solo che prova a dire qualcosa contro l'aborto. A differenza di questa rappresentazione dei media che fanno, il 76% dei cittadini, ovvero quasi 8 italiani su 10, pensa che lo Stato dovrebbe dare più aiuti sociali, economici, psicologici alle donne incinte, cioè alle mamme, per offrire a loro proprio alternative concrete a chi invece sarebbe costretta o indotta ad abortire. Il 71%, quindi più di 7 italiani su 10, ritiene che lo Stato dovrebbe riconoscere la maternità come valore sociale, cioè quando una donna è mamma, fa qualcosa. Quando nasce un bambino sono sicuramente contenti i genitori, ma tutta la società dovrebbe essere contenta e riconoscente a quella mamma e papà che hanno messo al mondo i bambini. Il 57% degli italiani, quindi la maggior parte degli italiani, pensa che la maggior parte delle donne sia indotta o costretta ad abortire, che quindi non si tratta della fantomatica libera scelta, no? Questi sono dati che sono sorti importantissimi. Poi ci sono chi vuole guardare tutto il sondaggio, troverete tutti i dati sul nostro sito provitefamiglia.it, dove trovate il sondaggio completo. Però è interessantissimo, no? Il 62% degli italiani pensa che affrontare la crisi demografica dovrebbe essere una priorità di questo Stato. Ed è pazzesco come l'82% dei giovani, considerando i giovani da 18 a 34 anni, l'81%, cioè più di 8 giovani su 10, e proprio nella fascia d'età in cui si fanno i figli, no? In cui potrebbero accogliere nuova vita, pensano che questo della natalità sia una priorità, no? Questo è un dato eloquente perché veramente rivela come i giovani, a me ha dato molto fastidio perché queste 30 sgallettate e queste 30 persone che hanno bloccato, impedito gli stati della natalità e l'intervento del ministro, sono stati presentati anche in alcuni dibattiti dove ho partecipato, i giovani dicono che no. L'81% dei giovani dei 18 ai 34 anni dice che la natalità è centrale. E che cosa ci stanno dicendo? Che hanno desiderio di mettere al mondo famiglia e fare figli. E quindi sta a noi creare le condizioni, cioè se le intenzioni degli italiani sono pro vita, a prescindere, no, dall'essere contrario o favorire all'aborto, noi siamo nettamente contrari, ma a prescindere, anche chi è a favore dell'aborto pensa che sia necessario che lo Stato si muova, che la società si muova perché sia possibile fare figli, perché hanno desiderio di fargli figli. Allora muoviamoci, no? Dando la possibilità a questi giovani di potersi sposare e anche testimoniando tutti quanti noi che ci guardano che mettere al mondo il figlio ci sono dei sacrifici perché rende sacro, ma è anche stupendo. Io mi sono anche un po' stufata, Jacopo, permettimi di dire, di questa narrazione che un figlio è un impiccio per le donne perché non gli permette un'eventuale realizzazione professionale ed è un costo che è insostenibile. No, ragazzi, intanto mettere al mondo i figli è pazzesco, è meraviglioso, è stupendo, è anche divertente, è anche faticoso, ma che società folle che ti chiede di fare fatiche e sacrifici per andare al lavoro e per portare a casa diciamo, il risultato per il capo. E reputa invece inutile un sacrificio che può essere invece di dare amore, vita, gioia, indirizzo, educare i propri figli, no? Che mondo strano che è il mondo che ti dice che un atleta debba giustamente stare attento a quello che mangia, dormire un tot di notti, fare tutta una serie di cose per poter ottenere una medaglia olimpionica e non permettere un sacrificio che tra l'altro riempie d'amore ed assolutamente nella bilancia della vita, almeno io come mamma mi permetto di dire questo, è assolutamente sbilanciato per il benessere, per accogliere figli. Allora, riassumo, questo sondaggio a noi ci diede molto coraggio perché rompe questa narrativa del mass streaming per cui i giovani non vogliono fare figli, rompe questa narrativa del mass streaming per cui le donne devono essere lasciate sole a decidere, a capire se possono accogliere o meno una gravidanza indesiderata, anzi tutti, la maggior parte degli italiani dice che non è che è importante, ma bisognerebbe intervenire per evitare un aborto e che se le donne incinte avessero aiuti adeguati, la maggior parte degli aborti sarebbe evitata. Allora è importantissimo questo e noi per questo abbiamo anche lanciato una petizione popolare sul diritto a non abortire che è ancora online, quindi chi vuole firmare può andarla a firmare, però questo è molto importante. Al netto che noi, Pro Vita e Famiglia, lavora perché possiamo restituire ai nostri figli un mondo dove a una donna non venga in mente che per la propria felicità debba rinunciare e eliminare il figlio, ma anzi sia data la possibilità alla donna liberamente, rispettando la libertà anche del secondo bamb del bambino e del secondo soggetto chiamato in causa. Noi pensiamo che il diritto alla vita sia per tutti, senza se e senza ma. Ma al detto questo, mentre noi lavoriamo per questo, è urgente accogliere questo grido dei giovani che dice: permetteteci di fare figli e diamo alle donne che vorrebbero ad abortire tutte le possibilità sul piatto d'argento e d'oro perché possano invece non abortire. E questo non lo dice solo Maria Caleruio e Jacopo Cogge di Pro Vita e Famiglia, ma lo dice l'Italia in un sondaggio. Quindi non credete quando viene detto, ah, ma i giovani, eh. No, ragazzi, i giovani giustamente guardano il bello, il buono, il giusto e lo rincorrono. Sta a noi dargli la possibilità di poterselo prendere.
Sì, sicuramente metto sul tavolo anche un'altra questione, che molto spesso si parla di natalità affrontando solamente le problematiche economiche, quindi affrontando solo la necessità di mettere in campo degli aiuti economici e finanziari per sostenere le nuove famiglie e per sostenere i nuovi nati. Per carità, sicuramente questo, e lo dico da papà di 6 figli, e quindi ho una famiglia di 8 persone. È costoso avere dei figli con tutto quello che comporta, l'educazione, i vestiti, il cibo, i pannolini, banalmente, è un costo enorme, quindi è importante, è giusto, è necessario, è urgente mettere in campo delle politiche economiche e dei sostegni importanti perché le famiglie vanno aiutate, perché le famiglie sono il cuore pulsante della società e senza famiglie la società rischia il collasso. Al contempo è importante cercare di andare a risolvere quello che è un problema, una questione antropologica fondamentale. Perché oggi c'è una cultura dominante che spinge i nostri ragazzi a non far più famiglia e quindi anche ad aver paura di fare figli. Cioè, una coppia decide di non fare figli non solo per paura di ristrettezze, di rimanere ristrettezze economiche e quindi invertendo la questione, non è che dando soldi a una famiglia o dando soldi a una coppia la si convince a fare un figlio. Cioè, io non faccio un figlio perché so che lo Stato può garantirmi 500 euro al mese per quel bambino. Come dicevo prima, sicuramente è un aiuto, ma c'è un problema a monte, una questione antropologica. I nostri ragazzi oggi oramai si sposano sempre più tardi. Quindi l'età fertile, che è considerata quella tra i 15 e i 39 anni, con i matrimoni che arrivano dopo i 35 anni, si riduce il periodo dell'età fertile e soprattutto i nostri ragazzi arrivano al matrimonio molto tardi o arrivano a decidere di fare un figlio dopo che hanno, diciamo, spuntato nella loro lista di attività principale una serie di cose, come quella di aver trovato il lavoro della vita, essersi affermati, che per carità di Dio è tutto giusto ed è sacrosanto. Cioè, non metto in dubbio che una persona, un ragazzo, una ragazza non debba realizzarsi dal punto di vista lavorativo, ma è come se fosse cambiata la scala delle priorità, dove la società oggi ci dice che è più importante il lavoro rispetto a realizzarsi dal punto di vista familiare, dove è più importante soddisfare quelli che ci vengono presentati come desideri, ma che in realtà potrebbero sembrare e sono semplicemente dei capricci, dove c'è un pensiero dominante che ci dice che forse Forse non vale tanto la pena sacrificarsi, perché oggi fare una famiglia vuol dire sacrificio, come lo è sempre stato, perché magari vuol dire per un papà, forse più per una mamma, alzarsi di notte per gestire i bambini dentro casa, vuol dire sacrificarsi, sacrificare del proprio tempo libero per loro, per la loro educazione, per la loro crescita, per portarli a fare dello sport. E quindi viene detto ai nostri ragazzi che sì, forse non vale tanto la pena, forse è più bello dedicare del tempo alla palestra, a degli hobby, perché oramai si è perso il senso del sacrificio, si è perso il senso di dare la vita per qualcun altro, per dare la vita per i nostri figli. Ecco, forse bisognerebbe lavorare quindi su due piani, su un piano culturale e su un piano economico, pensando che non sono due piani slegati, ma sono due piani che vanno di pari passo, che se non si sblocca uno, non si sblocca nemmeno l'altro e non si risolve il problema. E non risolveremo mai il problema dando solo iniezioni di sostegni economici, spot, una tantum o continui o mensili per cercare di risolvere il problema dell'inverno demografico. Se non ridiamo ai nostri giovani una speranza, una vera speranza, che non è una speranza economica, ma è una speranza di vita, che è possibile un altro, diciamo, un'altra antropologia, che esiste un'altra antropologia che è basata sul sacrificio, sul donare la vita per qualcun altro, fondamentalmente basata sull'amore, ma scritto con la maiuscola, ok? E anche, possiamo dircelo, sul trascendente, quindi basata anche su una grande fede in Dio, su una fede in qualcuno che è al di sopra di noi e che scrive la nostra storia. Con il nostro aiuto e con la nostra disponibilità, allora non risolveremo mai questo problema. Bene.
Allora, mi raccomando, perché queste, se veramente credete in queste parole, se veramente pensate che questi giovani abbiano, che noi siamo chiamati a testimoniare a questi giovani che esiste il cielo, per, no? Che è il cielo che ti dà la speranza anche nel futuro, a prescindere al netto da quelle che sono le contingenze, no? Io non posso che fare un appello proprio per, proprio in virtù di quello che ci siamo detti finora. E è necessario, è urgente, è impossibile assumere una posizione di una manifestazione pubblica, che è quella di giugno, una manifestazione pubblica in Italia che racconta che c'è, che risponde a questa narrazione del mainstreaming penosa, triste e anche disperata. Invece racconta con una speranza. E voglio sottolineare che noi durante la marcia, quando facciamo la manifestazione per la vita, non abbiamo nessun, il nostro primo impegno non è quello di dare messaggi politici, no, però vogliamo parlare invece ai giovani, che sono continuamente indottrinati, come diceva Jacopo, da chi gli dice che mettere al mondo il figlio è una fregatura, che stare insieme a una persona per sempre, cioè avere una relazione stabile, duratura, fedele, è una fregatura. Ieri abbiamo assistito alle celebrazioni, della legge sul divorzio con quante bugie intorno, no? Che veniva raccontato prima come... vabbè, non voglio entrare in questo termine, però noi vogliamo testimoniare ai giovani che non solo accogliere la vita, cioè non solo stare con un altro per sempre è possibile ed è stupendo, ma accogliere la vita non solo è urgente, no? Ma è anche giusto e conviene. E abbiamo, proprio per questo noi abbiamo fatto, stiamo costruendo insieme ad altri amici, altre associazioni, questa manifestazione perché il corteo sia il protagonista. Per questo è importantissimo che tutti vengano in piazza e che tutti decidano di fare questa piccola parte, no? Anche onerosa certe volte, ma è importante. Perché il corteo è importantissimo? Perché i giovani possano vedere un popolo festoso e insieme a questo corteo, noi all'inizio ci saranno delle testimonianze, ci sono delle testimonianze bellissime che ci stanno arrivando di ragazze giovani a cui avevano detto che il figlio di una gravidanza inaspettata sarebbe stato un fardello e invece hanno avuto l'opportunità di vedere che quel figlio è stato invece una luce, una speranza, amore che genera amore. Allora questa manifestazione è importantissima e finiremo tra l'altro con una festa ai Fori Imperiali, bellissima con la musica, perché è necessario, importante e urgente testimoniare che chi sceglie la vita è felice e che c'è l'altra possibilità e che c'è una possibilità di guardare al futuro con speranza, con gioia e con amore. E per ritornare alla casa di Chiara da cui siamo partiti, che l'amore genera amore. Allora, Mi raccomando, 22 giugno, partenza da Piazza della Repubblica a Roma alle 14 e arrivo ai Fori Imperiali dove ci sarà un concerto, tra l'altro, dei The Sun Music. E come romana vi sottolineo che sarà pazzesco perché avremo alle spalle, anzi di fronte, perché il palco, di fronte il Colosseo, a destra e a sinistra i fori, cioè sarà stupendo e cioè, ci sarà questa cornice che ci aiuterà e anche un clima pazzesco. E poi il 22 giugno è un buon giorno per decidere di fare un weekend a Roma per guardare delle bellezze che la capitale propone. Ho fatto pure la parte turistica.
Spot
Insomma, è
Roma.
urgente, è importante, è necessario. 22 giugno, scrivetelo, guardate sui nostri canali social, sul nostro sito, daremo importanti avvisi sul 22 giugno e ditelo al vicino, al vostro marito, al vostro figlio, al vostro vicino, telefonate a tutti quanti, diffondete.
Trascinate i vostri parrocchiani, i vostri amici,
Esatto.
trascinate tutti,
Parroci.
organizzate pullman.
Avremo anche una bella sorpresa, quindi mi raccomando, una sorpresa pazzesca e per parroci, per tutti quanti. Mi raccomando, il 22 giugno a Roma per dire ai nostri giovani che è possibile accogliere la vita ed è anche pazzesco e stupendo.
Bene, Maria Rachele, il nostro tempo è scaduto. Io vi ringrazio tutti quanti, grazie per averci seguito in questa puntata. È sempre piacevole star qui con voi a conversare. Ringrazio Maria Rachele, ringrazio Radio Buon Consiglio per questo spazio che ci concede ogni volta. Un augurio di buon proseguimento a tutti quanti da Jacopo Coca e Maria Rachele Ruglio di Provita e Famiglia. In alto i cuori.